júbilo.
Alleluia! Gesù è l'unica via. E oggi vogliamo studiare proprio su questo soggetto, perché, come abbiamo detto, abbiamo ricevuto un messaggio da un amico islamico che ha una fede sincera nel Corano e ci presenta la sua fede e anche sta evangelizzando te, fratello Giuseppe, ma con molto amore e rispetto, perché ha detto che il tuo messaggio gli ha parlato anche al suo cuore e con tante cose d'accordo. E questo è bello vedere come il nostro messaggio, proprio perché non è un messaggio religioso, può raggiungere anche i musulmani, anche gli atei. Riceviamo tanti messaggi da persone che hanno detto che io ero ateo e non credevo in Dio, in Gesù, non ero interessato nella Bibbia. Ma seguendo le analisi delle notizie di fratello Giuseppe, quelle cose mi hanno aperto gli occhi e ho visto la condizione del mondo, così come oggi, ma nello stesso tempo è profetizzata nella Bibbia. Quindi sono diventato curioso nel conoscere la Bibbia e le profezie e così sono diventati cristiani. E ringraziamo Dio per questo. Ma credo che questo succede perché il nostro messaggio non è un messaggio di una chiesa tipica, una chiesa di domenica, venite, cambiate religione, battezzatevi, pentitevi, se no andate all'inferno. Per quello credo che funziona, non è un messaggio religioso.
Gloria al Signore. Amen, amen. È importante non essere religiosi quando si predica il Vangelo. La persona meno religiosa nella Bibbia chi era?
Era Gesù, perché è stato proprio crocifisso dai religiosi.
Ma anche come... Cioè, guarda, se tu leggi il Vangelo così com'è, poi vai in una chiesa tradizionale e dici, ma... Cioè, senza i paraocchi dell'indottrinamento, sai? Cioè, ti chiedi, ci vuole 6 mesi per essere battezzato. Cioè, in realtà, il battesimo... Cioè, se tu di Filippo in Atti capitolo 8, ci ha messo... Quanto ci ha messo Filippo a battezzare l'Etiope? Niente, pochi minuti.
Sì.
E cioè, ti chiese 6 mesi. Perché? Perché non è che ci vuole 6 mesi per preparare l'acqua. 6 mesi per programmargli il cervello, a diventare battista, pentecostale o cattolico. Mm-hmm. Protestante. Cioè, 6 mesi a convincere che Dio è un protestante o un cattolico. Invece Gesù vede uno sull'albero e gli dice: oggi la salvezza è a casa tua. Zaccheo, la salvezza oggi entra a casa tua. Era seduto sull'albero. E questi 6 mesi per battesimo, 3 mesi.
Sì,
ma stiamo scherzando. Gesù è venuto per semplificare una salvezza che i farisei avevano complicata e messa al di fuori della portata dei perduti. Matteo 23 ha detto Gesù a questa gente: voi non entrate nel regno di Dio, mm-hmm, e non fate entrare chi vorrebbe con il vostro battesimo dopo 3 mesi.
Si fanno la salvezza molto più difficile con le loro cerimonie e tradizioni degli uomini.
Ma era quasi quasi era meglio farisei, quasi quasi. Va bene, per favore, imparate dalla Bibbia, ma aprite il Vangelo, ma Giovanni 6,47 cosa dice? Chi crede in me?
Ha la vita eterna.
Dice chi crede in me 3 mesi di fila, appuntamento, come non so, come andarsi a un politico. Credi in Gesù? Sì, è sincero? Se è sincero è salvato, non bisogna di 3 mesi per diventare protestante o cattolico. Allora Angela, la parola
sì.
A te.
La parola,
no, all'Islam.
La parola all'Islam, a questo amico islamico che non si firma, ma ci scrive in difesa dell'Islam. E lui scrive: salve, ascolto la trasmissione radio quasi ogni giorno.
Dio lo benedico, questo è un islamico simpatico.
Osservo che lei ha il dono della chiara visione autentica. E le voglio parlare dell'Islam reale. L'Islam non è quello che ci fanno credere che sia. Come in tutte le religioni, alcuni comprendono mentre altri pensano di capire.
Giusto.
Come alcuni cristiani pensano che gli islamici sono indemoniati, anche loro pensano la stessa cosa sui cristiani.
Io non lo credo affatto, credo semplicemente che non sono ancora arrivati a Cristo, per cui per me gli islamici sono amici. Va bene.
Lei sa benissimo che essere cristiano, musulmano, ebreo, eccetera, non è una cosa che appartiene al profilo di una persona, ma è uno stile di vita che occupa tutto il tempo. Come dice lei, non puoi andare in chiesa solo la domenica e nel resto del tempo fare le cose materiali.
Che beh, l'Islam più che una religione è una politica, perché sono parlano sempre di politica, di soldi, di tasse, di guerre, di combattere. Cioè la religione religione è politica, però è più politica che religione. Per l'Islam non è proprio solo religione, ma è buddismo. Il buddismo è una religione, l'Islam no, è una politica con un po' di religione dentro. È un po' come la Chiesa Cattolica, loro sono un po' cristiani, un po' c'hanno lo Stato del Vaticano, un po' c'hanno le banche, sono mischiati con le cose sociali, con le politiche, eccetera. Cioè anche la Chiesa Cattolica e anche quella evangelica non è che cambia troppo, così tanto, poi sono mischiati politica e religione.
Detto questo, vorrei sottolineare che anche nell'Islam si parla della tribolazione con un termine diverso, grande macello o grande sacrificio. Riconoscono Gesù, figlio di Maria, ma dicono che lui da solo non è Dio. Un cristiano autentico sa fare la differenza tra Gesù e il Cristo.
Sì, sì, però gli islamici non hanno lo Spirito Santo e non possono capire la Bibbia. Come i testimoni di Geova, non è che lo possono capire. Non credono lo Spirito Santo, come fanno a capirla? La capiscono come i giudei dei tempi di Gesù leggono e dicono, ok, questo dice così, A, B, C, D. Ma non è che capiscono le parabole. I testimoni di Geova non capiscono le parabole, no? Perché non c'è lo Spirito Santo. Prendo tutto alla lettera. E gli islamici è lo stesso. Cari amici islamici, gente dolcissima, educata, amorevole, generosa, però non capiscono la Bibbia, non capiscono il piano di Dio della salvezza, perché ci vuole lo Spirito Santo. Neanche i farisei capivano la Bibbia. Infatti non avrebbero crocifisso Gesù se l'avessero capita. La Bibbia neanche i cristiani la capiscono, cioè quei cristiani che non hanno lo Spirito Santo. Va bene? Quindi, sì, dice, loro riconoscono Gesù, figlio di Maria, dicono che lui da solo non è Dio. Beh, voglio dirti questo, Gesù non è Dio, non ha mai detto che la sua carne è Dio. Il corpo di Gesù, figlio di Maria, non è Dio, non è mai stato Dio, non sarà mai Dio, il corpo di Gesù, figlio di Maria.
Il corpo carnale, terreno.
Il corpo carnale, figlio di Maria, perché quel corpo poi era mortale. Un uomo che è Dio non muore, Gesù è morto. Quindi, Gesù, figlio di Maria, era uguale a Maria.
Però era figlio di Dio.
Tranne che era senza peccato.
Era ancora figlio di Dio, anche nella carne.
No, lo Spirito Santo.
Sì, nello Spirito,
Generato dallo Spirito Santo, però mortale.
Sì, mortale.
Che è morto.
Sì.
Gesù e Cristo sono due persone diverse, due in una. Gesù è figlio di Maria, però Gesù Cristo è figlio di Dio.
Sì.
Quindi, generato da Dio, però la carne era di Maria. Infatti è morto, c'era sangue, appena così il cuore ha smesso di battere, è morto. Quindi
sì.
Gesù e Cristo sono due entità diverse. Il Gesù muore sulla croce, quello che risorge non è più figlio di Maria, perché Maria non può risorgere senza lo Spirito Santo. Maria non aveva il potere di questo, è solo Dio. Quindi quando il Gesù che risorge, quando ha detto a Maddalena, toccami, vedi, ai discepoli ha detto, uno spirito non ha corpo, carne e ossa, non ha detto sangue, perché non c'era più sangue nel corpo di Gesù, lui era carne, ossa e spirito, va bene?
Sì.
Perché carne e sangue, ha detto Paolo, non possono ereditare il regno di Dio. Ecco che Gesù risorge non più figlio di Maria col sangue, ma figlio di Dio solo con lo Spirito. Ecco perché poteva passare attraverso le pareti, poteva volare in cielo, eccetera. Ormai era Dio al 100%. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Quindi Gesù, la carne di Gesù non era Cristo, non era Dio. Però diventa Cristo quando riceve il battesimo dello Spirito Santo nel Giordano, diventa Cristo. E quindi immortale spiritualmente. Andiamo avanti.
Bene, detto questo, vorrei chiarire la questione dell'uccidere i cristiani, anzi i miscredenti tra le genti del libro, cioè coloro che non sono realmente cristiani o ebrei. In realtà dice anche di uccidere solo nel caso in cui devi difenderti da qualcuno che vuole ucciderti.
No, non è corretto, amico. Non è vero che gli islamici uccidono solo i falsi cristiani, al contrario. Invece è il contrario, uccidono i veri cristiani. cioè quelli che non rinnegano Cristo, quindi sbagli. I cristiani che vengono uccisi che non vogliono rinnegare Gesù non sono i falsi cristiani uccisi dagli islamici, sono i veri cristiani perché non vogliono rinnegare Cristo. Quindi ti sbagli, gli islamici non vanno a informarsi se uno è vero cristiano o falso.
Sì, è vero.
Li uccidono e basta. Mm-hmm. Cioè vanno lì, li mettono in fila, gli tagliano la testa a tutti, li innaffiano con le mitragliatrici, cioè non è vero quello che...
Sì, e come dici tu, se sarebbero falsi cristiani rinegherebbero Gesù subito,
sì, certo, sì.
Però non lo rinnegano, quindi sono cristiani
andrebbero
veri.
Col vento, diventerebbero indù o islamici, sì. Pure di salvare la pelle. È come la Chiesa Cattolica che nel 1800 è arrivato Darwin con l'evoluzione veniamo dalle scimmie, la Chiesa Cattolica crede che veniamo dalle scimmie, mm-hmm. Che Dio ci ha creato per le scimmie, da solo non ce la faceva, chiedeva l'aiuto della scimmia. Arriva un omosessuale, la Chiesa Cattolica si apre agli omosessuali che sono io per giudicarli, cioè vanno col vento. Invece il vero cristiano muore, ma l'incenso all'imperatore romano non glielo accende. Invece questi qui stanno accendendo l'incenso agli omosessuali, alle lesbiche, ai politici, sono in giro con l'incenso da tutte le parti.
E poi lui dice che il Corano in realtà dice di uccidere solo per difesa.
E invece non è vero. No, non è vero. Tutte le guerre che Maometto ha fatto, molte guerre che ha fatto, no, la maggioranza non erano per difesa, erano per attaccare e uccidere. Ti sbagli, fratello. Forse, no, non magari non voglio... offenderti, ancora non sei un fratello in Cristo, ma sei un amico. Però spero che un giorno diventeremo fratelli in Cristo. Non è vero quello che dice. Basta che leggi il Corano, Maometto andava in giro a ammazzare gente, mica per difesa, magari anche quello, ma spesso volentieri per offesa, per conquistare, per debellare il paganesimo. Ma il fatto è che per Maometto anche il cristianesimo è paganesimo, quindi lui è uscito dal seminato.
Poi la lettera continua. Quindi è chiaro che il termine uccidere in quel caso va interpretato. La persona va dimenticata, non esiste più per te.
Ma che discorso? Io non ti capisco, amico. La persona va dimenticata, quindi bisogna uccidere perché la persona si dimentica. Non ti seguo.
No, dice nel Corano quando dice di uccidere devi interpretare. Non vuol dire uccidere, togliere la vita di qualcuno, ma di dimenticare la persona.
E buonanotte, ma la persona la lascia in vita o la fai morire?
Dice di interpretare, non uccidere.
Ma se tu a uno gli spari una pallottola in testa, c'è poco da interpretare. Se uno gli tagli la testa, dice scusa amico, sai io non ti sto uccidendo a te, sto uccidendo qualcun altro. Io sai, ti taglio la testa perché a te ti dimentico, però non è a te che uccido. Scusami amico, ma non ci siamo, no? Guarda, quando tu hai ucciso qualcuno rimane poco da interpretare, ti hanno ucciso e basta se ti uccidono. Sono certo che il Corano in effetti, come anche ogni religione, come buddismo, induismo, dice anche tante cose giuste, d'accordo, ma non dimentichiamoci però che tutti i profeti del Corano sono stati copiati da Maometto da dove? Dalla Bibbia, quindi il Corano è una specie di fotocopia della Bibbia. Daniele, Mosè, tutti i profeti biblici, non è che Maometto ha inventato. Infatti Maometto lo chiamano profeta, ma se tu in realtà, se tu chiedi a un musulmano che profezia ha dato Maometto, zero, profezie che ancora non sono avvenute perché non avverranno mai, fatto, ma le profezie che sono verificate neanche uno, va bene. Quindi no, sì, chiamatelo profeta, ma non è un profeta, è uno che fa profezia. Maometto non ha fatto nessuna profezia.
Allora, lui vuol dire che quando in Corano dice di uccidere, i musulmani dovrebbero solo dimenticare la persona senza uccidere? È quello che lui dice?
Ma non è chiaro quello che sta dicendo. Lui dice non uccide la persona, che la persona te la dimentichi, ma questo che senso ha? Cosa? Mm-hmm. È come io ti uccido, però non uccido te perché di te mi sono dimenticato. Mm-hmm. Scusami, questa filosofia non la seguo.
Sì.
Se tu uccidi, uccidi. Nella Bibbia dice chiaro, se tu uccidi, vieni ucciso, nel Vecchio Testamento. Poi arriva Gesù, nel Testamento, se uccide, non vieni ucciso, però se non ti pendi va all'inferno. Quindi c'è sempre un... Quindi, purtroppo quello Maometto ha copiato dalla Bibbia, per il Corano è un piccolo, non è grande il Corano, è piccolo guardando la Bibbia. La Bibbia sono 66 libri, il Corano è piccolino, ma sono delle copiature che Maometto ha fatto credendosi guidato da Dio. Quindi cosa ha fatto Maometto? Ha scelto quello che gli è piaciuto dal Corano e poi ha aggiunto delle cose che in realtà queste cose che lui ha aggiunto, appunto guerre, uccidere, eccetera, sono contrarie all'amore di Cristo e contrarie al Vangelo, il Vangelo dell'amore di Cristo. Per esempio nel Corano vi sono anche tante citazioni e contraddizioni a tutte le cose belle che dice. Il Corano dice tante cose belle, fate la pace, siate pacifici, siate misericordiosi, però poi si contraddice e poi dice il contrario. Quindi il Corano è un libro che si contraddice dal principio alla fine. Guarda, non dice mica fratello Giuseppe, lo dice il Corano. Il Corano ci dice che si contraddice. Okay, guarda, citiamo, ti ho dato delle scritture del Corano, vuoi citarle?
Sì, citazione del Corano, Sura 8, 12 a 17. Instillerò il mio terrore nel cuore degli infedeli, colpiteli sul collo, e recidete loro la punta delle dita. I miscredenti avranno il castigo del fuoco. Non siete certo voi che li avete uccisi, è Allah che li ha uccisi.
Scusa, se io dicessi una cosa così, oh, tu offendi Maometto, pace a lui. E pace a lui, d'accordo, ma questo è il Corano. Quindi il Dio Allah misericordioso, Allah giusto, Allah che ha pietà, Allah, ma Allah dice anche instillerò il terrore. Quindi il terrorismo non nasce dall'ISIS, il terrorismo non nasce da Al-Qaeda, ma nasce da Allah e dal Corano e da Maometto. Questo è un comandamento, instillare il terrore nel cuore di chi? Di quelli che ti vogliono uccidere e devi difenderti? No, degli infedeli. Tu è sufficiente che tu sei infedele? In islamico infedele si vuol dire uno che non crede, non crede in Maometto. Sì. Tu credi in Gesù, sei infedele. Dice, instillerò il terrore. Quindi in che modo? Tirare bombe nei ristoranti, tira una bomba su un treno, tira una bomba su un autobus, e lì muoiono donne, vecchie, bambini. Instillare è quello che stanno facendo. Dice, ma Maometto non tirava bombe, faceva peggio. Andava nei villaggi, uccideva tutti. Donne, vecchie, bambini, tutti. Nel Corano... Okay, le donne, ha risparmiato le donne vergini giovani per vendere come schiave, Maometto. Sì, non tirava bombe sugli autobus perché non c'erano autobus, ma se no l'avrebbero fatto. Sono infedeli, sono meno che animali. Vabbè, questo è il Corano. Qui fratello Giuseppe non ha aggiunto niente. Dunque, cosa...
Continuo la lettera. Le donne non sono schiavizzate. L'Islam è una disciplina.
Le donne non sono schiavizzate.
Sono delle regole che aiutano a mantenere integra la propria anima. Le donne sono facilmente influenzabili dai piaceri futili e diabolici. Lo sappiamo da Adamo ed Eva. Quindi devono fare uno sforzo più grande.
Ti voglio bene, amico mio. Guarda, ecco qui alcune scritture del Corano. Adesso voglio leggere.
Ma voglio dire, io sono donna e lui ha ragione. Le donne sono... facilmente influenzabili dai piaceri, sì, dalle vanità del mondo, è vero, ma sinceramente non solo le donne. Gli uomini sono così influenzabili anche, si sa che gli uomini sono quelli che cadono nell'adulterio più che le donne,
certo.
E quelli sono anche piaceri futili.
Certo.
Anche gli uomini sono influenzabili. Quindi nella carne, nel corpo, un uomo è più forte di una donna, le donne sono più deboli. Vabbè. Ma nello spirito non è così. Nello spirito dipende dal cuore.
L'uomo è più forte cosa? Sollevare un po' di legna?
Sì, sì, sì.
Ma le tentazioni un uomo è più debole.
Nel spirito, non so, dipende da persona a persona. Una donna può essere più forte spiritualmente di un uomo. Dipende dal cuore.
Ma tu basta che guardi, senza andare nel mondo occidentale depravato, criminale, anche nell'Islam stesso, gli stupri, le violenze, chi sono gli uomini o le donne? E sono gli uomini che le fanno. Ma non solo nell'Islam, ma anche nel cristianesimo falso. E anche nel mondo ateo sono sempre gli uomini che fanno le guerre, gli stupri, gli omicidi, i crimini. Tu guardi i giornali, il 90% dei crimini o il 95% dei crimini sono uomini. Quindi non sono d'accordo con te, fratello.
No, anche gli uomini vengono tentati.
Quindi assolutamente no. Guarda, qui ci sono alcune scritture del Corano che con tutta buona volontà non riesco a trovare l'amore e il perdono di Dio. Non vedo l'offerta di Allah a offrire perdono a chi si pente veramente. No, dice semplicemente sbaglia, tagliare la mano, sbaglia, tagliare la testa, sbaglia, tagliategli le punte delle dita. E dov'è l'offerta di perdono? Se non vuol pentirsi. No, prima gli tagliamo la testa, poi si pentirà. scusa, Allah la pensa così, però Gesù Cristo non la pensa così, grazie a Dio. Io nel Corano vedo solo un libro di punizioni, di torture, di uccisioni, di vendetta, di odio, di morte, nel Corano. Va bene? Sulle donne, leggiamo sulle donne. Cosa dice sulle donne? Leggi la referenza prima del Corano.
Dal Corano? Sura 4, 15. Se le vostre donne avranno commesso azioni infami, confinate quelle donne in una casa senza acqua né vitto
né cibo
finché non sopraggiunga la morte.
Cioè, questo è Dio misericordioso. Questo sarebbe Allah misericordioso. Dice, se la donna ha commesso una cosa infame, arriva Cristo e dice, dategli possibilità di pentimento. Giovanni capitolo 8, Gesù perdona l'adultera e gli dà una possibilità. Poi gli dice però non peccare più. Perché? Perché se non ti penti, continui, muori così, va all'inferno. Va bene, va bene. Invece qui dice, Allah dice qua, cosa dice? Dice, imprigionatele, confinate in una casa senza acqua, né cibo finché muoiono. Cioè, fatele morire di fame e di sete. Corano, Sura 4, verso 15. Questo sarebbe il Dio misericordioso? Ma con tutto rispetto, pace a lui, ma guarda che non ci siamo. Andiamo avanti.
E poi, narrato da Imran bin Hussein, il profeta disse, ho guardato verso il paradiso e ho visto che la maggior parte dei suoi abitanti erano poveri.
Invece la Bibbia dice che in cielo saremo ricchi, ricchi di benedizione, di gioia, di tutto. Quindi è un libro diverso il Corano.
Poi continua, ho guardato verso l'inferno e ho visto che la maggior parte dei suoi abitanti erano donne. Hadith Sahih Bukhari 4.464.
Quindi secondo lui all'inferno sono quasi tutte donne. E chi gliel'ha detto a lui? Dove è scritto questo? Ah, lo ha detto Sahih Bukhari, narrato da Imran. Lui la vede così. Ma chi mi dice a lui, chi mi dice a me che questo qua dice la verità? All'inferno sono quasi tutte donne. Chi l'ha detto? Un uomo. Cortesia.
Come è possibile allora in paradiso ogni musulmano avere 7 donne se quasi tutte sono nell'inferno?
Ok, va bene, comunque cerchiamo di rispettosamente. Se mandate tutte le donne all'inferno, cari amici musulmani, e dove sono queste 7 donne? 7 donne? No, 72 donne.
Ah, scusa.
72 donne.
Dovrebbe essere pieno di donne nel paradiso.
70, 72, non mi ricordo. Vabbè, con tanto rispetto, ognuno ha il suo libro religioso che ci sceglie, va bene. Allora, poi che altro?
E poi in Corano 4, 34. Ammonite quelle donne di cui temete l'insubordinazione.
Cioè che si ribellano.
Lasciatele sole nei loro letti, picchiatele.
Quindi vuol dire, tu se c'è una moglie che litighi con lei perché le ribelle, ma supponiamo che sei ribelle tu, perché è sempre la moglie ribelle, non può essere il marito ribelle. Dice, lasciatele da sole nel letto, cioè non dormire con lei, non avere sesso, niente, e picchiale. Bel matrimonio però che Maometto mi sta dando qua, non mi sembra troppo ispirante. Questo è in grandissimo contrasto, opposto alla parola di Dio nella Bibbia, dove parla di come deve essere il nostro comportamento, compreso e specialmente con le donne. Vuoi leggere le scritture che ti ho dato?
Queste sono scritture della Bibbia, 1 Timoteo 3, verso 3. Non dedito al vino, né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro.
Va bene,
quindi un marito deve essere non violento.
Sì, quindi picchiare la moglie, lasciarla a letto da solo, per cortesia, che marito è questo? Quello non è l'uomo che l'ha fatta innamorare appunto che lei lo ha sposato. Quando sbaglia, lasciala a letto, non di dormire. Poi magari c'hai un harem di 3-4 donne, te ne scegli un'altra, lei si arrangi. Non ci siamo con l'amore, eh? Questo dov'è l'amore qui? Efesini 5,33, cosa dice?
Ma d'altronde, anche fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. Amen. Quindi, bella scrittura.
Quindi il marito deve amare la moglie come se stesso, altro che picchiarla, lasciarla a letto da sola, ma per cortesia.
Sì.
Se invece poi è ribella, lasciala morire senza cibo e senza acqua. Cioè, con tutto rispetto, ma per me, com'è questa religione? Mi sembra strana. Cioè, una religione deve dare l'amore, non la fa morire tua moglie. E non ci siamo, onorevole Maometto, non ci siamo qui, eh.
Amen.
Non possiamo quindi essere d'accordo con questo atteggiamento così tanto negativo e violento che il Corano insegna, che insegna contro le nostre amate mogli e preziose sorelle. No, non siamo d'accordo. Poi, lui, che altro
Infatti,
scrive?
È questa la bellezza del matrimonio, che si completano uno all'altro, certo. Perché ognuno ha debolezze. Logico. E si aiutano a vicenda. È proprio quella la bellezza di essere sposato, se no perché ci sposiamo?
Che ci si aiuta, no? È logico che tua moglie sarà ribelle un giorno e tu sarai ribelle il giorno dopo. Che facciamo?
Certo.
Sì. Io la lascio a letto da sola, lei mi lascia a letto a me da sola. No, perché lei è inferiore. Dove è scritto che è inferiore? Sul Corano. E chi gliel'ha detto al Corano che la moglie è inferiore? Scusa, ma comunque, dagli ha detto Maometto, vabbè, comunque Maometto, bontà sua.
Sì, sì, sì. E abbiamo letto riguardo a quello che ha detto sulle donne, che sono facilmente influenzabili dai piaceri futili e diabolici. Lo sappiamo da Adamo ed Eva, quindi devono fare uno sforzo più grande le donne.
Le donne. Perché Adamo ed Eva, che Eva è cascata nel peccato prima di Adamo?
Sì, sì.
Guarda, amico mio, no, te lo dico con tanto amore, non è così la situazione. Il Padre di Cristo, Dio, il Creatore, che la Bibbia chiama amore, non vede le nostre sorelle come le vede Maometto. Maometto non aveva il battesimo dello Spirito, come ho detto, e quando lui ha copiato dalla Bibbia cristiana non ha studiato bene quello che è scritto riguardo allo scopo per cui Dio ha mandato il Messia Cristo. Non l'ha mandato qui solamente a fare un po' di miracoli, c'è uno scopo. E grazie al sacrificio di Cristo sul Calvario, dove Cristo si è caricato dei nostri peccati, che Dio ci ha perdonato e liberati da ogni peccato, che le nostre opere buone non possono comprarci il paradiso. Non si va in paradiso perché uno c'ha soldi e le regala, quell'altro non ha soldi e non ci va. Compreso anche i peccati delle nostre amate mogli, preziose sorelle, Gesù ha pagato anche per quei peccati. Ed ora, adesso loro, queste donne, non sono più inferiori rispetto all'uomo come c'era nel Vecchio Testamento. Il Vecchio Testamento è solo l'asilo, la prima elementare per portarci all'università del Vangelo di Cristo, del perdono e del regno di Dio. Invece il Corano è rimasto nel Vecchio Testamento, ma neanche il Vecchio Testamento. Va bene? Quindi, io direi che essendo state liberate da ogni peccato, le donne adesso non sono più inferiori, non sono più facilmente diabolicamente influenzabili, per usare le tue parole. Mm. Per il fatto che adesso le donne hanno lo Spirito Santo le protegge, non possono più fare il peccato di Adamo ed Eva. Qual era il peccato? Il vero peccato era di adorare il diavolo, non è stato di mangiare una banana o una mela o una pera. Hanno messo il diavolo sul trono di Dio. Adesso una sorella, la più debole sorella al mondo, che ha lo Spirito Santo, che ha Cristo, non può più. Può cadere mille volte, ma non come Adamo ed Eva, che vogliono liberarsi di Dio e prendere il diavolo. Una sorella salvata, con la potenza di Dio dentro di lei, Spirito Santo, quello Spirito Santo la proteggerà, non adorerà più il diavolo, che non è stato mangiare un frutto. Hanno adorato Satana, una sorella non lo farà, se è salva, va bene? E poi guarda, io direi che non è vero che le donne sono più diaboliche, io direi che tanti uomini oggi lo sono più delle donne. La stragrande maggioranza dei mali nel mondo, come ho detto, sono fatte da uomini, non da donne. Guerre, crimini, stupri violenti contro le donne vengono commessi più dai cosiddetti uomini, cosiddetti superiori, che non dalle donne, compresi gli uomini islamici. Va bene? Quindi io sono rispettevolmente in disaccordo con te, con Maometto, con il Corano, molto rispettevolmente. Maometto ha copiato quello che gli è piaciuto, qua e là quello che gli voleva nella Bibbia, come sul supermercato, prendo la Nutella però non prendo il miele, prendo quello che gli piace. Ma non ha purtroppo né capito né studiato che ora in Cristo la donna non è più inferiore, e certo non è più inferiore dell'uomo, però la donna in Cristo, sul Calvario, cosa è successo? Gesù ha terminato tutti i nostri peccati, compreso il peccato della maledizione nel giardino dell'Eden. Vabbè, la donna era inferiore all'uomo nel giardino, ma grazie a Gesù Cristo, grazie al regalo di Dio, grazie alla potenza di Dio che Gesù Cristo ci ha portato e che si chiama Spirito Santo. Quando lo riceviamo questo Spirito, così come quando l'elettricità entra in una macchina, si mette a funzionare, per dare un paragone, così quando entra Dio, lo Spirito Santo, in noi diventiamo come Gesù, non perfetti come non il capo, ma diventiamo il corpo. Va bene? Galati 3:13, Angela.
Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno.
Va bene? Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, la maledizione che le donne hanno ricevuto, hanno ereditato dal giardino dell'Eden, si è fermata in Cristo. Romani 10:4, il termine della legge è Cristo. Torniamo alla legge se ricettiamo Cristo. Galati 3:28.
Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina.
Non c'è?
Né maschio né femmina, perché voi siete tutti uno in Cristo Gesù.
In Cristo Gesù non c'è più la femmina da mettere, soggiogare, metterla sotto i piedi. Io c'ho delle foto qui su internet che non ho voluto mettere, ho pietà di voi. Donne col viso sfigurato dall'acido, il marito. Una donna col naso tagliato, il marito. Una donna col collo tutto torturato, il marito. I giudici dicono che sono affari vostri. La donna è un animale, il marito può trattarla come un animale. Ma io neanche un animale tratto così. Signor Maometto, mi dispiace. Io davanti a Dio gli dico, lei, signor Maometto, sbaglia. Non si trattano le donne così, va bene? Cos'altro?
Continuo la lettera. Ora, ragioniamo un po' sulla cultura occidentale, che in realtà non esiste.
Assolutamente. No, c'è una cultura in Occidente. Come si chiama? Satanismo.
Materialismo.
Quindi è peggio di quello che pensi, fratello. Cultura occidentale, cioè, ci sono degli islamici che sbagliatamente pensano che l'Occidente è cristiano. Ma qual è cristiano? Persino le chiese occidentali sono diventate sotto il livello dell'immondizia. La stragrande maggioranza, fratello, non mi scrivete offesi, tu stai offendendo la mia chiesa, ma tu mica sei immondizia che ti devi offendere. Se tu sei una chiesa buona, in gamba, che va a evangelizzare, che non adora un edificio morto, ma che adora Dio e cerca le pecorelle, non sto parlando di te. Se invece adori l'edificio, la panca la domenica, allora guarda dallo specchio della Bibbia e giudicati tu, non ti giudico io.
Lui dice, se noi buttavamo giù i nostri leader, che non sono per niente veritieri e che non rispettano Dio, ora gli islamici non potrebbero fare altro che rispettarci, ma non l'abbiamo fatto e ora ci provano loro. Ma la maggioranza non è realmente islamica, quindi sono facilmente manipolabili.
Sì, vabbè, questo succede nell'islam, succede nel cristianesimo, ci sono i falsi islamici, ci sono i falsi cristiani, logico, va bene? E comunque, voglio dire, le nazioni, voglio fare questo punto, parlavo dell'Occidente, voglio dire, voglio finire la misura qua, va bene, che assicuratevi, amici islamici, di non considerare l'Europa e gli Stati Uniti come cristiani, non lo sono. No. L'Europa e gli Stati Uniti sono persino più colpevoli e hanno fatto più male al mondo che non i terroristi islamici in termini di quantità. Gli islamici hanno ucciso, non so, qualche migliaio, 10.000, quanti hanno ucciso gli islamici? 20.000, che ne so. L'America ha ucciso 1,5 milioni di iracheni, ha sganciato l'atomica. L'America con la sua, l'America è chiamata la Babilonia, la grande prostituta, l'America è chiamata, e col suo sistema finanziario mondiale sta facendo morire di fame, ha fatto morire di fame la stragrande maggioranza del mondo, perché in America deve avere le piscine, deve avere le ville, e allora quindi nel mondo crepino. Quindi per cortesia l'Europa e l'Europa e gli Stati Uniti sono più colpevoli dei terroristi islamici in termini di quantità. Quindi sono d'accordo con gli islamici che l'America è la grande Satana e l'Europa è la sua collega. Quindi voglio chiarificare questo. Io voglio attaccare e condannare l'Occidente più degli islamici.
In realtà non ci sono islamici e cristiani che lottano uno contro l'altro.
Il nostro amico continua, giusto?
Sì. ma gente con poca fede che hanno usato la mente per provare a capire scritture, e queste sono le conseguenze. Non possiamo generalizzare, anzi, non vanno neanche chiamati islamici, come anche tanti cristiani non sono cristiani.
D'accordo, al 100%. Sono
quindi
d'accordo.
Lui dice che quelli che fanno terrorismo sono islamici falsi, che non capiscono le scritture.
Sì, adesso voglio parlare anche di quello. In realtà i veri islamici del Corano che seguono i comandamenti di Maometto sono i terroristi dell'ISIS e dell'Al-Qaeda. I falsi islamici sono i moderati, perché il Corano non è libro moderato.
Allora il problema è il Corano.
Il problema è il Corano.
Non è che loro capiscono male, è il Corano.
No, è il Corano. Infatti questi qui dell'ISIS hanno pubblicato articoli sui giornali che io ho letto e dicono: guardate che voi islamici moderati che ci condannate, non capite il Corano. Questi dell'ISIS glielo dicono, è pubblico su questi giornali, è scrittura del Corano, dove dice è giusto schiavizzare le donne, è giusto uccidere, è giusto tagliare le teste, perché è scritto nel Corano e qui ci sono le scritture. E i media occidentali sotto il controllo, eccetera, li ignorano questi. E c'è Obama che dice l'Islam è una religione di pace, dice il virgolette cristiano Obama. Obama è andato nella chiesa cristiana fino a che l'hanno eletto. Appena si è fatta legge, ha detto addio, non mi servite più, poveri fessacchiotti. Sì, una chiesa che non avevano ancora capito che questo qui non sapeva niente di Cristo, era solo il sorriso politico. E adesso è diventato islamico, ha rivelato, lui in realtà non è né islamico né cristiano, lui appartiene alla religione del satanismo e basta. Comunque adesso è piano di Satana di buttare giù il cristianesimo e sostituirlo con religioni pagane. Quindi sono d'accordo che certamente ci sono falsi islamici come ci sono falsi cristiani, ma il problema è un altro, il confronto non è tra i falsi cristiani e i falsi islamici, non è che stiamo litigando su quello. Ok, ma il vero confronto è tra Dio Padre di Cristo e Allah, il Dio di Maometto, e il confronto è tra il Corano e la Bibbia. Non stiamo qui a confrontare i falsi con i falsi, qui confrontiamo Dio con Allah, Maometto con Cristo, la Bibbia con il Corano, e ti assicuro che se li metti a confronto non c'è veramente paragone. Cioè, mentre la Bibbia mette in chiaro nel Vecchio Testamento, cioè che Mosè e il Vecchio Testamento sono passati, la Bibbia mette chiaro, la Bibbia dice Mosè e il Vecchio Testamento sono passati, conclusi, non ci sono più, non esistono più come comandamenti da seguire, e che adesso invece dobbiamo seguire Cristo, dove è scritto Romani 10:4, Galati 3:13, Romani 8:3-4, cosa dice? Che il Vecchio Testamento, la legge di Mosè è conclusa, è finita. Quindi, mentre la Bibbia mette chiaro che il Vecchio Testamento è finito, non così però il Corano. Il Corano non è diviso vecchio e nuovo, e c'è il Corano, e questo continua eternamente così com'è, tramandando le sue leggi, insegnamenti per sempre, leggi, insegnamenti di uccidere, di torturare, di violentare le donne. Se tu fai una guerra hai diritto, che ho detto Maometto, di prendere le donne, stuprarle. Queste donne sono scappate dalla Siria e dice ogni notte c'erano 20 uomini che venivano nel nome di Allah, si mettevano col tappetino, lo davano a Allah e poi mi violentavano, e poi arrivavano poi altri 20 per notte arrivavano, è detto un incubo, è detto donne si sono suicidate, e quelli nel nome di Allah dice beh cosa vuoi, si è suicidata, vuol dire che non era fedele. Perché una donna fedele si fa violentare e dice Allah Akbar, Dio è grande. Ma abbi pazienza, ti piacerebbe che 20 donne vengano a violentarti di notte? Come ti sentiresti, amico islamico? Non ISIS, Al-Qaeda, no, cristiano moderato, perché questo dice il Corano. Va bene, quindi... In base alle scritture del Corano, ne citerò alcune in questo mio messaggio, un po' di pazienza. In base alle scritture, in base al Corano, non sono quelli violenti come l'ISIS che non seguono il Corano, ma sono invece gli islamici moderati, come abbiamo detto. Sono i pacifisti che non lo seguono. Quindi chiunque può vedere queste verità leggendo semplicemente il Corano. La più grande prova che il Corano non è la parola di Dio è nel Corano. Basta che leggi il Corano. E la Bibbia, basta che leggi la Bibbia, sono tutte profezie adempite, in adempimento Nessuna profezia ha mai fallito. Gesù nato da una vergine. Gesù sarebbe nato in Betlemme, tradito per 30 denari, sarebbe morto crocifisso, forato mano e piedi. Salmo 22. Cioè 300 profezie così adempito. Altri i cristiani se la sono aggiustate loro la Bibbia così che Gesù Cristo potesse adempirla. Calma. Sono scritte nel Vecchio Testamento, un libro che gli ebrei, guai che glielo tocca, sono le stesse profezie. Gli ebrei che gli occhi chiusi che non possono vedere la verità, hanno lo stesso Vecchio Testamento con tutte le profezie che dimostrano che Gesù è veramente il Cristo, che Gesù le ha adempite, 300 profezie, garantito che veramente erano vere dagli ebrei che non credono in Cristo. E poi io Maometto, senza profezie, senza niente, dice io vengo, l'arcangelo Gabriele l'ho incontrato in una caverna, mi ha detto che devo aggiustare la Bibbia. E che cosa vuoi aggiustare che tu non c'è neanche una profezia? Chi dice a me che tu sei veramente di Dio, con tutto il rispetto? Va bene, allora.
Grazie Gesù. Vuoi leggere? Amen. Allora, se continuo la lettera?
Come?
Continuo la lettera?
Sì, cosa dice?
Leggo il messaggio.
Continua.
A noi interessa camminare sulla retta via, non criticare le vie secondarie diverse dalle nostre, che altri usano per arrivare sulla retta via.
E le altre vie non portano alla retta via, perché non puoi diventare buddista per arrivare a Cristo. Va bene? Perché Buddha ti porta via da Cristo. Infatti Gesù ha detto, Giovanni 10, tutti gli altri sono ladri e briganti. Se la verità è 2 più 2 fa 4, non può essere 5, 6, 7, 8, 9, Buddha, Maometto e Confucio. La verità è Cristo.
Lui dice, mi permetto di notare che lei non ha mai letto il Corano. Legga per favore questa pagina web che le manderò o il Corano.
Senti, io ho letto abbastanza il Corano. Cioè non è che io devo provare tutte le droghe per scoprire che sono sbagliate. Non è che devo andare a prostituto tutte le notti per capire che è sbagliato. Non è che io devo... non è che devo provare tutte le cose sbagliate del mondo. Non è neanche fisicamente possibile. È sufficiente che trovi la verità. Non è che uno che studia la matematica la conosce bene, che deve andare a studiare tutte le matematiche sbagliate per capire qual è quella giusta. E basta che studi quella giusta, che funziona. La Bibbia funziona, le profezie adempite funzionano. Ho provato Cristo, ho pregato, Cristo mi ha risposto. Prova a pregare Maometto, non viene nessuno. Prega là, non si presenta. Prega Gesù Cristo tutto il cuore, si presenterà, come con me. Io prego per gli ammalati e guariscono. Prova a pregare per gli ammalati nel nome di Maometto, non succede niente. Nel nome della Madonna, non succede niente.
La chiave è pregare con tutto il cuore, è vero. E sto leggendo adesso un messaggio arrivato via email da una sorella che si è convertita da poco dall'islamismo al cristianesimo.
Sì.
E lei dice, ciao fratelli, con il vostro permesso vorrei dire un mio pensiero a quell'amico musulmano.
Sì, vai pure.
La verità non sta nella religione, ma nel cuore di ognuno di noi.
Amen.
Basta aprire il cuore e in un istante Gesù ti aprirà gli occhi. E vorrei aggiungere, praticamente gli uomini fanno come gli pare sulla terra e vanno in paradiso, al contrario delle donne, per non parlare di quello che li aspetta nel paradiso. Amico, svegliati. Nel paradiso io vorrei altro divinità e purezza, cose che non hanno a che fare con essere di carne.
Amen. Amen. Questa è una sorella ex musulmana.
Sì.
Cioè le donne, ammettiamole, questa storia che la donna è inferiore, la donna puoi picchiarla, la donna la fai dormire da sola, la chiudi in camera finché muore senza cibo. Cioè praticamente le donne nell'islam sono in prigione. E sono delle prigioniere che devono seguire i loro capi perché sennò li picchiano, sennò le fanno morire di sete, di fame. Ma scusa, ma con tutto rispetto, ma la mafia fa così, eh? Mafia dice, se non fa come dice io ti uccido. E grazie tanto che non esce nessuno dell'ismo, pochi escono, perché hanno pure di essere uccisi.
E come dice questa sorella, gli uomini musulmani fanno come gli pare e loro vanno in paradiso. E le donne no. Le donne che sono umili, in silenzio, loro no.
Ma scusa, c'è un giornale, un articolo giornale che il padre ha rimproverato la figlia, una figlia adolescente, perché ha detto, si è girata a guardare un ragazzo. E sarà stato anche sbagliato. È andata a casa e l'ha uccisa. Caspita. Scusa, questa ragazza avrà anche sbagliato. E la uccidi. Ma tu non hai mai guardato una donna in modo sbagliato? uccidiamo anche te.
Sì, ma gli uomini possono farlo, le donne
no.
Gli
uomini superiori, Ai, 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 mi vergogno di essere uomo tante volte, sai? Guarda, tu giustamente mi dici che non ho letto tutto il Corano, ma io vorrei chiedere a te adesso rispettosamente se tu conosci i seguenti versetti che ti invito a leggere del Corano, non della Bibbia, del Corano. E poi se vuoi potrai leggere anche la Bibbia, che vedrai quello che nel Corano non c'è, cominciando con l'amore. Se vuoi poi scrivimi e mi dirai se i veri musulmani sono i violenti o quelli per la pace. Sono i violenti, i veri musulmani. Guarda, ho cliccato su uno dei tanti siti alla voce Corano e violenza e tantissimi versetti del Corano sono apparsi. Non predicatori che predicano contro l'Islam. No, io non predico contro l'Islam, io predico contro tutto e a favore di tutto, basta che sia la verità. Quindi i versetti vengono dal Corano, versi del Corano che giustificano qualsiasi tipo, versetti del Corano che adesso ti leggo, che giustificano qualsiasi tipo di omicidio, assassinio, violenza, basta che viene giudicato idolatria. E chi è il giudice? Attenzione, questa definizione di essere idolatri comprende anche i cristiani. I cristiani sono idolatri. Okay, cominciamo con il primo verso del Corano, Sura 9:5.
Assassinate gli idolatri ogni dove li troviate.
Ogni dove li trovate? Questo ti dà permesso, qui Maometto ti autorizza a uccidere un idolatra di notte al buio e scappare. È un idolatra. Uè, taglia la testa, no? E idolatra chi è? Può essere buddista, sì, buddista, induista, anche cristiano e ebreo. Taglia le teste! Che maniera di propagare la verità e la religione vera.
Prendeteli prigionieri e assediateli e attendeteli in ogni imboscata.
Cioè, nascondersi e saltagliarsi e uccidere, imboscate. Sura 69:30.
Prendetelo e incatenatelo ed esponetelo al fuoco dell'inferno.
Devi leggere tutto. Prendetelo, parentesi, l'infedele, e incatenatelo.
Sì, prendetelo l'infedele e incatenatelo ed esponetelo al fuoco dell'inferno.
Per questo che l'ISIS ha messo nelle gabbie dei cristiani e li hanno bruciati vivi. È scritto nel Corano. Ah, ma quelli non sono veri islamici. No, sei tu, islamico moderato, che non sei veramente islamico. Perché il vero Islam dice di bruciarli. Molti sono i siti che ci danno lunghe liste di versetti. Uno di questi si chiama Digilander. E ho preso, e lì ti dà una lista di versetti sul soggetto. Ecco qui una lista. Allora, qui la prima scrittura parla di bruciare col fuoco chi non si converte. Comincio con il riferimento.
Sura 4:56. In verità, coloro che avranno rifiutato la fede ai nostri segni li faremo ardere in un fuoco, e non appena la loro pelle sarà cotta dalla fiamma, la cambieremo in altra pelle, e che meglio gustino il tormento, perché Allah è potente e saggio.
Dice il Corano che è saggio.
È saggio bruciare la pelle.
Quindi bruciali a fuoco lento, non sono islamici. Una scrittura... Sura 5:33. Le pene varie per chi non si converte all'Islam.
La ricompensa di coloro che fanno la guerra ad Allah e al suo messaggero e che seminano la corruzione sulla terra è che siano uccisi o crocifissi, che siano loro tagliate la mano e la gamba dai lati opposti e che siano esiliati sulla terra. Ecco l'ignominia che li toccherà in questa vita. Nell'altra vita avranno castigo immenso.
Quindi inferno, perché non si sono convertiti all'Islam. Quindi crocifissi. Infatti se vedi in Siria, li stanno crocifiggendo i cristiani. Dove è scritto? È scritto nel Corano. No, non sono veri islamici. No, ti sbagli di grosso, sei tu che non leggi il Corano. Sono gli islamici non moderati che non sono islamici. E grazie a Dio.
Io sto pensando, uno che vuole nutrire la sua anima nello spirito, come può nutrire con queste parole la sua anima?
Dicevo,
uccidete, tagliate le gambe, è dura.
Vado a rilassarmi un po', a leggere un po' la parola di Dio. Taglia, uccidi, brucia. Ai. Mamma mia. Allora, Sura 291, uccidete?
Uccidete gli infedeli ovunque li incontriate.
Okay. Grande differenza dei comandamenti di Dio... del Dio di amore della Bibbia, che persino nel Vecchio Testamento, che ancora non era a livello del Nuovo, diceva Esodo 22:21. Non maltratterai
lo straniero e non lo opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto.
Cioè Dio dice nel Vecchio Testamento non maltrattare lo straniero. Amen. Allah dice uccidilo, brucialo, taglia le dita, appentilo, brucialo vivo, brucia la pelle. Amico mio, non possiamo paragonare. Questo è il paragone tra Allah e Dio, tra Maometto e Cristo. Guarda, il giudizio fallo tu. Perché devo giudicare io chi è il falso profeta e chi è il vero? Qual è il falso Dio, il vero Dio? Giudica tu. Te lo devo dire io? Queste sono scritture del Corano. Allora, Sura 2, 216. Ordine di fare la guerra. Quindi non è certo un Dio della pace.
Vi è stato ordinato di combattere, anche se non lo gradite.
Ok. Anche se non lo gradisci? Combatti.
Quindi anche i musulmani moderati, se non lo gradiscono, devono combattere.
Ma allora, come vuoi chiamare il Corano libro di pace? Combatti anche se non vuoi. E poi continua Sura, dice, è possibile che abbiate avversione, qualcosa che invece è bene per voi. Quindi è un bene per te combattere, anche se non ti piace, sta dicendo questo.
Sì, sì.
L'Islam, religione di pace, Sura 5:51.
O voi che credete, non sceglietevi per alleati ebrei e cristiani. Essi sono alleati gli uni degli altri, e chi li sceglie come alleati è uno di loro.
Ma come fai a essere pacifico se non vuoi fare la pace? Sura 3:28.
I credenti non si alleino con i miscredenti, preferendoli ai fedeli.
Okay.
Chi fa ciò contraddice la religione di Allah.
Ok. Va bene, quindi non allearsi. Quindi per fare la pace devi portare, quindi non c'è pace. Sura 3:118.
O voi che credete, non sceglietevi amici intimi al di fuori dei fedeli.
Ok, va bene. Quindi Sura 9:123. O voi che credete,
combattete i miscredenti che vi stanno attorno, che trovino durezza in voi. Sappiate che Allah è con i timorati.
Ma Allah vuole ammazzare tutti praticamente, ma questo qui che cos'è? Questo Allah vuole solo uccidere? E arriva Gesù e dice no, convertire con l'amore. No, Allah dice no, prima taglia la testa e poi ragioniamo. No, scusa. Gesù dice no, ma dagli una possibilità. No, li bruciate vivi e così si convertiranno. Sura 4:74 parla dei premi, il premio che Allah ti dà se uccidi o vieni ucciso.
Combattono dunque sul sentiero di Allah coloro che barattano la vita eterna con l'altra.
Okay.
A chi combatte per la causa di Allah, sia ucciso o vittorioso, daremo presto ricompensa immensa.
Quindi ricompensa se uccidi. Sura 8:12-17 parla il comando di Allah ad essere terroristi contro chi non si converte. Da dove viene il terrorismo? Viene da là, viene dal Corano. Non viene dai terroristi che leggi sui giornali. Non si sono svegliati una mattina, terrorizziamo l'Occidente. No, è scritto nel Corano.
Instillerò il mio terrore nel cuore degli infedeli. Colpiteli sul collo e recidete loro la punta delle dita. I miscredenti avranno il castigo del fuoco. Non siete certo voi che li avete uccisi. È Allah che li ha uccisi.
Quindi è chiaro che il Corano
mostra che non è come dice questo amico musulmano, che i falsi musulmani sono quelli che uccidono. Dice è Allah che
è Allah. Allah è un falso musulmano.
Ai, ai, ai.
Quindi è vero che il Corano parla anche di pace, di misericordia, il grande misericordioso. Qui c'è qualcosa che non quadra. Se è misericordioso, com'è che dice vengi a ammazzare tutti che non la pensano come te? Sura 8:65.
Profeta, incidi i credenti alla lotta.
Aspetta, profeta incita, spingi i credenti alla lotta. Religione di pace? No. Sura 9:5. Comandamento a uccidere chi non si converte.
Quando poi saranno trascorsi i mesi sacri, ucciderete gli idolatri dovunque li troviate.
Uccidere i non credenti islamici ovunque li trovi? Ma questa autorizza qualunque maniaco a tagliare la gola a chiunque. È quello che sta succedendo nel terrorismo islamico nel mondo. Voglio dire che l'America e l'Europa... No, l'America e l'Europa sono peggio, sono posti satanici. Però gli islamici si stanno mettendo allo stesso livello della satanica America, la satanica Europa e il satanico sistema finanziario mondiale che schiavizza il mondo finanziariamente. Accusando questi qua di satanismo, gli islamici fanno gli stessi peccati. Vai avanti.
Prendeteli, circondateli, catturateli ovunque in imboscate. Se poi si convertono e compiono la preghiera e pagano la decima, lasciateli andare.
La decima, oh!
Sura 9.5.
Devi pagare la decima, cioè se no ti tagliano la testa. Uè, noi non siamo così conciati male, non tagliamo... Caro mio, gloria al Signore. Quindi sta dicendo, se non pagano, li uccidete. Ma scusa, ma senza offesa, ma guarda che la mafia opera così, eh. O paghi, se no mette la bomba nel tuo negozio. Sura 9, 29 al 30. Vai,
combattete coloro che non credono in Allah, e nell'ultimo giorno che non vietano quello che Allah e il suo messaggero hanno vietato, e quelli tra la gente della scrittura che non scelgono la religione della verità, finché non versino umilmente il tributo e siano soggiogati.
Ok, quindi praticamente combattetele finché pagano, e quindi si riduce a soldi, insomma. Se paghi, non ti ammazzo. Ma che bravi però. Sura 9.39, riguardo all'Islam come religione di pace, e continuiamo sul soggetto, maledizioni a chi non fa la guerra.
O voi che credete, se non vi lancerete nella lotta, Allah vi castigherà con doloroso castigo e vi sostituirà con un altro popolo, mentre voi non potrete nuorcergli in nessun modo.
Ok, quindi se non vai a lottare, dice Allah ti castigherà. Quindi è una religione di timore, di paura, di minacce, di terrore. Sura 33:61.
Gli ipocriti e i miscredenti, maledetti, ovunque li si troverà, saranno presi e messi a morte.
Ok, quindi metterli a morte ovunque sono e sono maledetti. Quindi ecco cosa viene l'odio contro i cristiani. Sura 47:4, incitamento alla violenza e a uccidere in grande quantità.
Quando incontrate gli infedeli, uccideteli con grande spargimento di sangue e stringete forte le catene dei prigionieri.
Capito? Non solo un prigioniero incatenato, ma le catene, stringigliele forti. Hai provato a stare in prigione qualche giorno con le catene strette?
No.
Che non riesci a dormire per il dolore? Ma io direi al grande Allah e all'onorevole Maometto, ma siete sicuri che siete nella verità? Sura 2:228, che sul fatto che la donna deve essere inferiore.
Esse hanno diritti equivalenti ai loro doveri, in base alle buone consuetudini, ma gli uomini sono superiori. Allah è potente e saggio.
Allah è saggio. E dice, però gli uomini sono superiori. Dove è scritto? L'hai detto Allah. Scusa, digli Allah che venga a vedere qui, che qui gli uomini sono peggio delle donne, a livello di crimine. Andiamo a... vediamo. Vediamo da... Sura 33:59. Saltiamo, perché le scritture sono troppe.
O profeta, di alle tue spose, alle tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi dei loro veli, così da essere riconosciute e non essere molestate. Allah è perdonatore, misericordioso.
Bisogna dimostrarlo che è perdonatore dei misericordiosi. Non vedo molto misericordia in questo libro, Dice misericordioso, ma... Quindi da qui vengono i veli. In che modo Allah... perdonatore e misericordioso, in base a tantissime scritture che spingono alla violenza, alla guerra nel Corano, sembrerebbe il contrario. Quindi giudichiamo Allah e Maometto dalle parole o dai fatti? Sura 2:223.
Le vostre spose per voi sono come un campo, venite pure al vostro campo come volete.
Scusa, cioè vuol dire sessualmente fa quello che ti pare con la moglie, E questo autorizza gli uomini a avere rapporti sessuali, avere rapporti con la moglie come un omosessuale praticamente. E se la moglie, cioè questo qui è sbagliato, perché Dio ha distrutto Sodoma per i rapporti omosessuali. Però leggendo queste cose qui, con la moglie fa quello che ti pare. Anche se lei non vuole, non gli piace, e la moglie è inferiore, è sottomessa. Guarda, per me non c'è, è difficile trovare qualcosa di più orribile di forzare una persona a avere sesso in un modo che lei non vuole. Tu sei moglie, taci, e se ti lamenti vado dalla mia concubina a te botte, perché non hai fatto sesso come io ho voluto. Cioè, questo, scusate, ma è schiavismo sessuale. La Bibbia cristiana invece insegna in modo opposto. Le nostre spose non sono nostra proprietà, non sono nostra possessione come un campo da sfruttare, un campo di barbabietole, un campo. Le nostre spose è come un campo di patate, un campo. Scusami, eh? No, la mia sposa è meglio che terra, è meglio di un campo. Gli sposi appartengono invece, amici islamici, ascoltatemi, per favore, gli sposi appartengono uno all'altra, nell'amore e in amore e senza violenza maschile contro il vaso più debole, che è invece molto prezioso, almeno quanto gli uomini, d'accordo? Quindi amici maschilisti, islamici, violenti, che picchiate le mogli, io non sono d'accordo con voi, rispettosamente, certo. Sura 4:11.
Ecco quello che Allah vi ordina a proposito dei vostri figli. Al maschio la parte di due femmine. Questo è il decreto di Allah. In verità Allah è saggio, sapiente.
Ma quindi il maschio due parti, la donna mezza, una parte. Chi l'ha detto? Perché, scusa. Dove è scritto che la moglie è maledetta nel giardino dell'Eden? È venuto Cristo, non c'è più maledizione. Sura 24:2.
Flagellate la fornicatrice e il fornicatore, ciascuno con 100 colpi di frusta, e non vi impietosite nell'applicazione della religione di Allah, se credete in Lui e nell'ultimo giorno, e che un gruppo di credenti sia presente alla punizione.
Quindi non vi impietosite, Allah è saggio, sapiente e misericordioso. Insomma, devo giudicare questo, per cortesia, giudicatelo voi. Sura 5:38, tagliate cosa?
Tagliate la mano al ladro e alla ladra.
Ok, quindi chi sbaglia paga, cioè sbagliamo tutti. Cioè, dagli la possibilità di pentimento. Poi ci penserà Dio a mandare all'inferno se se lo meritano. Va bene, e va bene, quindi direi di fermarci, ci sono tante altre scritture, ci fermiamo qui perché abbiamo il tempo misurato, già siamo alle 11 qua.
Sì, sì, giusto.
Sono già passate 2 ore.
Allora, questo amico musulmano che ci ha scritto ha concluso un PS. Allah in realtà è come dire Dio in arabo, non è un Dio diverso.
Beh, guarda, io non sono d'accordo, un Dio chiamato Allah... Dio che mi ha chiamato là nel Corano, che ci dice di odiare, un Dio che ci dice di torturare, di uccidere i nemici, di violentare sessualmente le inferiori donne catturate, di schiavizzarle, venderle come merce qualsiasi, e nelle guerre catturano le donne e le vendono come animali. Maometto che si è sposato con una, dice il Corano, con una povera bambina di 9 anni, quella lì con le bamboline che giocava, questa poveraccia, e la mette nel suo harem di concubine. Scusi signor Maometto, ma questo oggi si chiama pedofilia, si chiama violenza, una povera minore, lei andrebbe in prigione oggi, signor Maometto, oggi lei sarebbe un criminale, con tutto rispetto, sono le leggi. Io credo che neanche, non so se nei paesi islamici uno può andare a sposarsi a 9 anni, se lo fanno io sono rispettosamente in disaccordo, ma credo che neanche loro lo fanno più, quindi dovrebbero dirlo Maometto questo qui, no? Notiamo che proprio questo esempio nel Corano sono questi insegnamenti di Maometto che stanno seguendo i terroristi islamici come Boko Haram della Nigeria o dell'ISIS. Stanno facendo queste cose. Adesso non so se sono 9 anni, 10 anni, 12 anni, quello che è, ma seguono l'esempio di Maometto, poveracci. Ma questi orrori non nascono dagli odierni terroristi islamici, ma direttamente dal Corano. Ora, vogliamo paragonare con la Bibbia? In nessun modo questo è come il Dio e Cristo di amore che vediamo nel Vangelo. Che in Matteo capitolo 5 c'è il contrasto tra il Corano è Cristo. I comandamenti di amore di Cristo e i comandamenti di violenza del Corano. Matteo 5, 43 a 48.
Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
Quindi questa è la differenza, questo è il Cristo. Amate i nemici, benedite quelli che vi maledicono. E la gente si mette a ridere. Ma questa sarebbe la soluzione, ed è l'unica soluzione per fermare tutta la guerra, tutto l'odio, tutto il male. Riguardo ad usare il sesso illecito verso i minori, incluse la bambina di 9 anni, come ha fatto Maometto, il nostro Dio, Dio che non è Allah, il Dio della Bibbia, dice, Matteo 18, 5 e 7.
E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene.
Amen. Matteo 13, da 40 a 43, cosa? La fine di quelli che causano gli scandali. Che fine faranno questa gente?
Matteo 13, 40. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figliol dell'uomo manderà i suoi angeli, che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, oda.
Quindi adesso c'è chi si diverte a bruciare i cristiani vivi, a violentarli. Adesso giungerà il momento che questa gente mieterà quello che ha seminato. Perché il musulmano che violenta la figlia del nemico, il musulmano che violenta come Maometto una bambina di 9 anni, lui sa che è sbagliato. Perché se il nemico gli violenta la sua figlia di 9 anni, non gli piace. Se il nemico gli prende la sua moglie e la vende come schiava, dopo che 20 persone l'hanno violentata in una notte, non gli piace. Quindi vediamo come dice Romani capitolo 1, la legge di Dio è scritta nel cuore di tutti, dell'omosessuale, del sodomita, del pervertito e del transessuale. Sanno cos'è giusto, sanno cos'è sbagliato. Va bene? E saranno giudicati di conseguenza, come dice qui, nel fuoco eterno. E Gesù conclude, chi ha orecchi oda.
Amen. Non ti ho letto l'ultima riga da parte di questo amico musulmano, adesso vedo. Lui conclude dicendo, le ho scritto per assicurarmi che non sia nell'errore per propria volontà. Aspetto una risposta. Buona giornata.
E spero che questa risposta la ricevi, caro amico, e spero che la luce di Dio ti brilli nel cuore, affinché non io, ma tu possa giudicare qual è il vero Dio, il vero Salvatore, la vera parola di Dio. Come vedi, ho mantenuto il messaggio, puoi testimoniare anche tu, all'interno, dentro i versetti del Corano, senza aggiungervi niente di mio. Non ho messo il mio sale, mi siete testimoni. Ma mi piace camminare sulla verità, camminare sulla roccia, mi piace dai fatti ai fatti, non dalle prediche, dalle chiacchiere, eccetera. Io non sono interessato a dimostrare che io, il signor Giuseppe, sono nel giusto, no. Non credo che la mia persona abbia una importanza. Quello che tutti vogliamo sapere è come tu, da islamico, giudichi questi versetti e questi insegnamenti del Corano. Perché li devo giudicare io? Giudicali tu, se ti senti islamico. però se preghi Gesù, lo invochi in ginocchio in tutto il cuore, il vero Dio del cielo, il vero Dio che ha creato l'universo, il vero Dio si manifesterà a te e vedrai se sarà Maometto Gesù, se sarà Dio o Allah, e se ti dirà di andare in giro a ammazzare la gente che non crede o di amare quelli che non credono e convertirli a Cristo con l'amore, non con la spada di Maometto, ma con la croce di Gesù, col sacrificio di Gesù, con l'amore di Gesù, con i suoi insegnamenti di amore. Nel Vecchio Testamento Dio era obbligato a permettere delle guerre giuste, che erano guerre di difesa, se tu le studi bene, erano di guerre difensive, per farsi spazio in mezzo a nazioni che li volevano distruggere. Ha autorizzato solo quello, uno spazio di una generazione, Mosè e Giosuè, una generazione. Quelle erano il 99% delle guerre che Dio ha autorizzato. Una generazione, va bene? Ma lo scopo del Vecchio Testamento era di poter dimostrare al mondo la faccia di Dio, cosa non possibile prima che venisse Cristo e lo Spirito Santo del Nuovo Testamento, nel giorno della Pentecoste. Ma quando finalmente giunge il tempo e Dio è in grado di mostrare il suo spirito di amore e di giustizia, ad almeno una piccola parte di mondo, la maggioranza lo respinge, ecco che Dio manda Gesù Cristo. Sappiamo che la maggioranza del mondo ha respinto Cristo e lo crocifisso. Quindi solo una piccola parte l'ho ricevuto, una piccola parte lo riceve. Immagine del Vecchio Testamento, il mondo non era pronto. Per questo le guerre ordinate da Dio, guerre, poche guerre, di difesa, contro popoli che sacrificano bambini, popoli che avrebbero volevano distruggere Israele completamente. Per difesa Israele ha distrutto loro, un po' come gli islamici oggi vogliono eliminare Israele dalla cartina geografica, i cristiani eliminarli da tutte le altre parti, così che regna la spada di Maometto. Non succederà, perché se Allah era veramente Dio, sono 1400 anni che gli islamici vanno in giro a ammazzare gente e non riescono a concludere niente. Una piccola Israele, quattro gatti, ha fatto la guerra contro tante nazioni che l'hanno attaccata ripetutamente, erano uno contro 100 e ha vinto Israele. Come mai Allah non è riuscito a vincere una nazione così piccola come Israele? Perché Allah non è Dio, e Allah l'ha detto Maometto che è Dio, ma se fosse Dio avrebbe fatto sì che la stragrande maggioranza dei musulmani avrebbe vinto Israele, cosa che non è successo. Sono 1400 anni che Allah non riesce a eliminare gli ebrei e i cristiani. Eppure il cristianesimo si è propagato in tutto il mondo, ha conquistato il mondo e adesso è crollato su se stesso, perché la maggioranza dei cristiani sono ipocriti, non è Allah, è i cristiani che sono ipocriti. Non è per la potenza degli islamici, è per l'ipocrisia dei cristiani che il cristianesimo è caduto. Però non sono qua a proclamare il cristianesimo, sono qua a proclamare Cristo, il Vangelo, la verità, la Bibbia.
Amen, amen.
Grande la differenza.
Grazie,
tra Dio.
Amen. Grazie, Signore.
Tra Dio vero e il Dio falso. Grande differenza tra Maometto e Gesù Cristo. Va bene?
Amen.
Secondo il Corano, il modo di Allah di convertire il mondo, come il Corano appunto insegna, non lo dico io, e come abbiamo letto, a questo punto abbiamo studiato insieme, abbiamo preso la pazienza, ci siamo lette scrittura dopo scrittura dopo scrittura del Corano, perché devo dimostrare quello che dico. Secondo il Corano, il modo di Allah di convertire il mondo è tramite guerre, violenza, stuprare, tagliare teste, fare pagare somme di denaro, la tassa a chi non vuole essere ucciso, a chi non vuole convertirsi, va bene? E come ha fatto Maometto, che ha sterminato interi villaggi, vecchi bambini, tranne le donne, come ho detto, che le ha vendute per denaro come schiave. Quindi questo è il modo che Allah vuole vincere il mondo, facendo genocidi, come i turchi che nel 1915 hanno ucciso 1,5 milioni di armeni, 1,5 milioni, che adesso lo negano, ma tutte le nazioni gli hanno detto, cominciare con la Francia, il Parlamento americano, voi avete ucciso, avete fatto il genocidio. Erdogan tutto offeso, abbiamo ucciso 1,5 milioni perché erano inferiori, non erano musulmani. Per contrasto, il metodo di Dio, del Dio di amore, della Bibbia, è ben diverso. Dopo aver superato, ho detto, il periodo iniziale del Vecchio Testamento, dove alcune guerre erano necessarie, ok, guerre difensive, per un periodo molto delimitato. L'ultima guerra iniziata dall'Israele dalla Bibbia, autorizzata da Dio, risale a 3.000 anni fa. Cioè erano guerre di Davide contro le nazioni che lo attaccavano. E ancora guerre di difesa. Leggiamo in contrasto al Corano il metodo di Dio e di Cristo per convertire il mondo. Come è scritto e insegnato nella Bibbia, andiamo a Giovanni 13. Quindi abbiamo capito e studiato fino adesso il metodo di Allah e di Maometto per vincere il mondo, tagliare teste. Ora vediamo il metodo di Dio in Cristo, quando finalmente è iniziata la seconda era, chiamata Nuovo Testamento, che finalmente Dio ha potuto mostrare la sua faccia a un mondo che non lo voleva vedere, lo voleva uccidere. Infatti appena l'hanno visto, l'hanno ucciso crocifisso. Per una piccola parte era in grado di vederlo e si è fatto vedere a questi. E gli ha detto a questi, chiamati apostoli, discepoli e le prime chiese del Nuovo Testamento, gli ha detto il seguente, Giovanni 13, dall'1 al 35, vediamo il metodo di Dio, del vero Dio, di vincere il mondo, senza spade, senza stuprare, senza violentare, senza torturare la moglie, senza farla morire di fame e di sete perché è ribelle, perché è peccatrice, senza. Cosa dice Gesù, Angela?
Giovanni 13.
Come vince il mondo Gesù, Angela?
Or, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena si alzò da tavola, depose le sue vesti e preso un asciugatoio se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. 15. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Se sapete queste cose, siete beati se le fate.
17.
E 34. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. E da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Alleluia.
Bellissimo.
Alleluia.
Questo sì che nutre l'anima.
La spada di Gesù è lavare i piedi.
Amen.
E amare e perdonare e aiutarsi e piangere con chi piange, e ridere con chi ride, aiutare gli abbattuti, consolare i depressi, perdonare chi ci fa del male, portarli al pentimento di Gesù, portarli all'amore di Gesù con il nostro perdono, non tagliandogli la testa, non facendo morire di fame la moglie, non picchiando la moglie, non sposando di bambine di 9 anni. Romani 5, 6 e 8.
Romani 5. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
Cristo muore per un peccatore, io e te. Maometto uccide uno che magari non è grande peccatore, magari uno un padre di famiglia che è dedicato la sua vita ad amare la moglie, a benedire il figlio, a proteggere la figlia, a guidarla, aiutarli. Oh, non è islamico, tagliamo le teste e la bambina di 9 anni ce la sposiamo. Quindi qui abbiamo Gesù che perdona i nemici e ama noi, i suoi, noi ex nemici di Dio, noi ex nemici. Gesù ci perdona e ci ama. E Maometto invece che ci uccide. Dimmi te qual è la verità. Dimmi te qual è il vero Dio. Dimmi te se il Dio che schiocca le dita e che crea il mondo, i pianeti, le galassie, che schiocca le dita, se ha bisogno di venire qua a tagliare le teste a chi non si converte. Non ha abbastanza potenza da convertirci con l'amore? Non ha abbastanza potenza da mandare uno Spirito Santo per insegnarci a non essere peccatori? Non ha abbastanza potenza questo Dio da venire qua a darci insegnamenti di amore, di dolcezza, di perdono? Lo Spirito di Dio non è abbastanza potente da convertire il mondo tramite l'amore? No, deve ucciderlo. Ah, un Dio che ha creato tutto e tutti deve uccidere la sua creazione per farsi amare la sua creazione? No! Il vero Dio è amore, il vero Dio ci insegna ad amare, il vero Dio ha potenza di perdonare, ha potenza di convertire tramite l'amore, il vero Dio.
Grazie.
Tanto
Signore.
Rispetto per te, tanto rispetto per Maometto, ma la verità rimane l'amore di Gesù, non la spada, non l'odio, non bruciare vivi i nemici. Fatti bruciare tu vivo e fammi sapere com'è. Ti ho dato la scrittura, Liangela, che qual è la prossima?
Sì.
Scusa.
Romani 12, 14 a 21. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Non
cosa,
rendete...
Cosa dice Maometto? Maledetto chiunque... Com'è che diceva? Non va alla guerra, maledetto chi non crede. Maledetto, sì. Maledetto, maledetto, maledetto. È una religione di maledizioni. Con tutto rispetto, pace a lui. Andiamo, vai.
17. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini.
Quindi non maledizione per maledizione. Come si ferma la maledizione? Con l'amore, col perdono. Come risolvi il problema di una coppia sposata, una moglie che ti critica sempre, un marito che ti critica? Amando, perdonando, tollerando e alla fine... Se questo qui è il nome di Dio, figlio di Dio e non del diavolo, si convertirà. E se figlio del diavolo, puoi anche divorziarlo, dice il Vangelo. Matteo 5, puoi divorziare il fornicatore, eccetera. Però se vuoi dare una speranza a un disgraziato di marito come me, che sbaglia, mia moglie mi perdona. Com'è che mia moglie mi aiuta a me quando io sono fuori binario? Poco amore, mi perdona. E io faccio lo stesso con lei. E posso dire davanti a Gesù che il mio matrimonio è un piccolo paradiso, perché Gesù ci ha insegnato a perdonarci, ci ha insegnato a capirci. Mia moglie si ribella, mo la lascio in camera lì da sola e vado dalla mia concubina. Grazie. E se invece il disgraziato sono io e non lei? E se invece ho sbagliato io? I musulmani non sbagliano. Non sbagliano i musulmani. Le povere musulmane devono andare in giro imbacuccate, che già si fanno vedere gli occhi, è già troppo, il velo sugli occhi, tutto il resto nero. Perché? Perché i musulmani non sbagliano. Voglio dire lì in Germania, che è stato a Capodanno, lì erano lì per strada a saltare addosso alle donne e violentarle. I musulmani non sbagliano. Sbagliano come me, sbagliano come tutti. Tutti sbagliamo, e anche voi musulmani sbagliate come me. Tutti sbagliamo.
18. In Romani 12. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo.
Lascia che giudichi Dio, tu ama. Lui, solo Dio sa quando è il momento di giudicare, di condannare. Noi nel dubbio amiamo e non sbagliamo mai.
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Giunge il momento quando devi cacciare fuori dalla chiesa uno che non vuole ascoltare l'amore. Giunge il momento quando devi divorziare, come dice Matteo 5, in caso di fornicazione. Giunge il momento, ma sempre dare la possibilità, il beneficio del dubbio. Prima tollerare al massimo. Va bene, come dice Matteo 7:12, tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele
anche
voi
a loro.
Questa
è la
legge
e
i profeti.
Amen.
Quindi, caro amico islamico, ti voglio bene. E sai, non ho più bisogno, io personalmente non ho bisogno di prove per credere in Gesù Cristo. Il suo messaggio di amore è così meraviglioso. E io ne ho talmente disperatamente bisogno del suo amore. E tutto il mondo ne ha assolutamente bisogno, perché per mancanza di questo tipo di amore divino, amore di Cristo, che noi cristiani stiamo imparando ad avere, che il mondo muore per mancanza di questo. Anche se, guarda, ti dico questo a quelli che cercano prove contro, contro prove, gli atei intellettuali, anche se non esistesse nessun manoscritto dei primi libri della Bibbia, io crederei lo stesso in Cristo. Perché? Primo, perché ne ho bisogno. Poi, perché il suo amore mi è indispensabile. E poi perché ho provato tante altre cose e religioni, ma niente mai funzionato e mi ha reso felice. Poi perché se non esistesse la speranza di un mondo di amore come quello di Cristo, quello di, il mondo di amore che Cristo ci ha parlato, il regno del cielo e il paradiso nei nostri cuori adesso, io credo che vorrei morire se non esistesse un mondo così. Perché io ho provato altre religioni, le cosiddette chiamate altre verità, ma solo Gesù mi ha risposto. E mi ha dato il suo Spirito Santo di amore, Spirito Santo di amore che ti sta parlando adesso attraverso di me. Maometto ci dice che Dio non ha figli. E chi lo ha detto? Dove è scritto? Nel Corano? Io chiedo a Maometto, per quale motivo, onorevole Maometto, Dio non può mandare il suo Spirito Santo e far nascere Cristo da una donna vergine? Cosa tra l'altro, attenzione, è scritta anche nel Corano. E guarda, c'è un'ultima scrittura, Angela, ti ho dato sul Corano lì,
sì.
E poi chiudiamo. E anche nel Corano è scritto questo, che Gesù è nato da una vergine, ed è nato da Dio. Il che contraddice gli stessi musulmani che non credono che Dio ha un figlio. Infatti, Dio c'ha tanti figli. Noi siamo figli di Dio. Non siamo Dio, ma siamo figli di Dio che ci ha creato attraverso Adamo ed Eva. Leggiamo nel Corano, Corano 21:91, cosa dice?
Me l'ha dato in inglese questo.
Questo è in inglese, puoi tradurlo?
Corano 21:91, traduci tu.
Ok. Dice, allora parla di Maria, che dice che si è mantenuta vergine, e poi dice Dio ha soffiato in lei il suo uno spirito, tra parentesi, in lei attraverso l'angelo, e quindi è nato il figlio Gesù, un segno per il mondo, Corano 21:91. Quindi il Corano ci dice che Gesù è nato da una vergine, nato da Dio, e per quale motivo non puoi avere un figlio? Loro, sai come lo chiamano Gesù? Lo chiamano lo schiavo di Allah. Ma Allah, vai da Giovanni 15, guarda, Allah ci guarderà come schiavi, Dio invece ci guarda come figli. Perché? Perché Dio è amore e Allah invece non è amore. Perché? Perché nel Corano, tra tutti i 99 nomi che Maometto ha messo su Allah, misericordioso, giusto, eccetera, non ha messo amore, non ha messo padre. Manca la parola padre e manca la parola amore. Dio non è né padre né amore. È il Dio di Maometto. Invece il Dio di Gesù è padre ed è amore. Ecco perché ci perdono i nostri peccati. Amen. Hai trovato Giovanni 15, l'ha trovato?
Sì.
Okay, verso 14, credo.
15:14?
Sì.
Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando.
Questo è il 13.
Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando.
Andiamo avanti.
E non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici.
Alleluia. Quindi è vero che nasciamo... All'inizio nasciamo perduti, poi diventiamo credenti, va bene? Un credente cos'è? Hai ragione Maometto, siamo schiavi, d'accordo, siamo servi. Però Dio ha mandato Cristo. E cosa dice Cristo? Non vi chiamo più?
Servi.
Servi vuol dire schiavo? Non vi chiamo più schiavi.
Amen.
Non siamo schiavi di Allah. Eravamo servi di Dio, ma in Cristo siamo stati rigenerati, secondo Corinzi 5:21, grazie.
Sì.
Si va a cercarmi con la scrittura. Guardi. In Cristo siamo stati rigenerati e ci ha resi perfetti grazie allo Spirito Santo che riceviamo in noi, è lo stesso Spirito di Cristo, come dice Galati 4:6, lo Spirito di Cristo che adesso è in noi. Questo Spirito, capisci? Così come l'elettricità fa camminare una macchina, così lo Spirito ci fa camminare noi per l'eternità come figli di Dio. Cosa c'hai lì?
Secondo Corinzi 5:21.
21.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Amen, amen. Gloria al Signore. Adesso vediamo se trovo un'altra scrittura qui.
Grazie, Signore.
Ho trovato un'altra, guarda. Secondo Pietro 1:4.
Secondo Pietro 1:4.
Dio ha mandato Gesù per farci diventare divini, divinità, non Dio, la testa è sempre solo Gesù e Dio, il corpo di Cristo, divinità, parte di Dio, va bene, nel regno di Dio non saremo lì a, capisci, uomini come qui, saremo divinità, figli di Dio e Dio il Padre.
Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse.
Quali sono?
Che possiamo diventare come Gesù.
E continua a leggere.
Perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.
Alleluia. Quindi ci sono state elargite. Primo Giovanni 3:2. Guarda che belle scritture. Dio ha mandato Gesù per farci diventare come Lui, divinità. Non Dio, ma divinità come Dio. Cioè figli di Dio. Se siamo figli di Dio, abbiamo lo spirito di Dio. È come un re. C'ha i figli e sono principi. Non sono re, sono principi.
Sì,
il re rimane re, ma loro sono principi. Principi nel regno, nel castello, nelle possessioni, sotto il capo, il re. Dio ci ha fatto diventare divinità, figli di Dio, principi, principessi, santi e sante, sacerdoti, sacerdotesse, in Cristo siamo figli di Dio, se seguiamo Gesù. Se invece facciamo come la Laodicea, di Apocalisse capitolo 3, e ci vergogniamo di Gesù e viviamo, allora no, e allora Daniele 12, 2, 3, perdiamo tutto e perdiamo le benedizioni. Non la salvezza, ma perdiamo le benedizioni. Cosa c'è? Leggi.
Primo Giovanni 3, 2.
Sì.
Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è.
Amen. Guarda, ti leggo un'altra scrittura, leggo io, facciamo prima, Matteo 5:8, beati puri di cuore perché vedranno Dio. Giovanni 17:24, Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data e perché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Primo Corinzi 13:12, ora vediamo in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia, ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente come anche sono stato perfettamente conosciuto, perché saremo come Dio, saremo come Gesù, va bene? Lui è il primo dei fratelli, va bene? Secondo Corinzi 3:18, e noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Amen.
Amen.
Gloria al Signore.
Amen.
Ne vuoi un'altra? Secondo
Corinzi
5:6. Siamo dunque sempre pieni di fiducia. Sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, perché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare col Signore. Quindi quando nel corpo siamo assenti dal Signore, ma quando moriamo, va bene, contrariamente al testimone di Geo che va al cimitero a dormire, in realtà quando moriamo andiamo davanti a Gesù, che dice 1 Giovanni 3:2, saremo come Lui è. Assenti dal corpo, cosa dice? Assenti dal corpo, va bene, però vuol dire che quando usciamo dal corpo siamo lo Spirito, siamo angeli e saremo presenti col Signore. Gloria a Dio.
Amen. È pieno di scritture che ti incoraggiano di avvicinarti a Dio, di migliorare il tuo carattere, la tua relazione con gli altri. Sono scritture di conforto, incoraggiamento. Grazie, grazie Gesù. È pieno.
Alleluia, alleluia.
Ed
quindi
è quello la bellezza di Gesù, il fatto che ognuno pecca e sbaglia, ma subito non devi pensare, oh, arriva il castigo perché ho sbagliato. No, se tu vai da Gesù, arriva Gesù che ti prende nelle sue braccia e ti porta quando sbagli. Devi solo andare da Lui con un cuore sincero e Lui ti porta. Non devi avere paura del castigo, la morte, l'inferno. C'è Gesù che ti aspetta per alzarti, per aiutarti. E quella è la bellezza di Gesù, che c'è sempre speranza. C'è sempre coraggio, vai avanti, Gesù è con te. Anche se sbagli, che tutti sbagliamo.
Vi saluto, fratelli, e chiudendo questo messaggio, chiudo con 2 Corinzi 5:8. Ma siamo pieni di fiducia, preferiamo partire dal corpo e abitare col Signore. Quindi, fratelli cristiani, come testimone di Geova, che penso che muori, vai al cimitero e dormi, abbiamo buone notizie per voi.
Grazie,
a partire Signore. Dal corpo significa abitare col Signore, grazie, secondo Signore. Corinzi 5:8. Vi amiamo e ti amo, fratello islamico. Posso chiamarti fratello nella speranza che ti converti a Cristo, così che ti vedrò in cielo. Amen. Che voglio vederti là per abbracciarti. Mm. Se spero che mi scriverai e mi dirai qualcosa. E guarda, prima ancora di scrivermi, se vuoi, se lo desideri, mettiti in ginocchio e chiedi al vero Dio di mostrarti come si chiama, se è Allah oppure se è Dio di Cristo, se è l'Allah di Maometto. Amen. Amen. O se è il Dio di Cristo. Grazie, metti in ginocchio e dire: guarda, il vero Dio, il Dio che ha creato tutto, io sono ignorante, non so niente, non capisco, Dio mostrati, Dio tu puoi fare tutto, puoi mostrarmi.
Amen.
E lui vuole mostrarti. Apocalisse 3:20, Angela,
Io sto alla porta e busso.
E se qualcuno,
apre la porta, io entrerò con lui, ecco. E cenerò con lui.
Quindi vedi, Gesù in questo momento, amato amico e spero fratello, sta bussando alla porta del tuo cuore. Prepara quella canzone lì, sta bussando alla tua porta. Lui sta bussando alla tua porta, vuole entrare. Non devi andare a cercare, non devi andare a tagliare le teste a mezzo mondo per scoprire chi è Dio. Non devi andare a far morire tua moglie di fame e di sete in camera perché è peccatrice, invece tu non lo sei. Perché lei è, tu sei quasi perfetto, lei invece non devi far morire nessuno, fratello, per scoprire che poi invece ti trovi davanti a un Dio che ti punisce eternamente. Scoprilo adesso, prima di tagliare teste, prima di ammazzare, che se quando uccidi è un po' al punto di non ritorno. Poi sai, sono rari i casi che la gente si pente. Quindi prega Gesù, mettiti in ginocchio adesso, fra 5 minuti, oggi, quando ti pare, mettiti in ginocchio, vai in posto solo, mettiti da solo e chiedi, Dio dell'universo che ha creato tutto, mostrati, tu sei l'Allah di Maometto o sei il Dio di Cristo? Mostramelo,
amen.
Mostramelo. Va bene, ed io sono convinto che Dio si manifesterà e saprai allora se si chiama Cristo o Maometto, Dio o Allah, Bibbia o Corano.
Amen. Grazie,
io avrei Signore. Finito con questo, fratello, guarda, sarei onorato di annoverarti tra i miei amici e il privilegio tra i miei fratelli, sarebbe. Scrivimi, ti prego, voglio essere tuo amico se mi accetti, scrivimi. Salterò di gioia se mi mandi, se mi scrivi e mi dici ho cercato e ho trovato e il vero Dio mi ha detto questo, questo e questo, e non te lo devo dire io il nome del vero Dio, non ti devo dire io cosa che ti dirà, me lo dirai tu. Io ti benedica, ti amo nel nome di Gesù Cristo, amen.
Angela. Amen, amen. E ascoltiamo questa bella canzone, lui sta bussando al tuo cuore.
Una nuova